Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la parola che questa settimana, questa domenica, la Chiesa ci porge come nutrimento è ricca di luce, di grazia, di stimolo all'amore ed è centrata tutta, focalizzata sulla fede. Questa fede che gli apostoli chiedono che venga in loro accresciuta, aumenta la nostra fede. Il contesto in cui gli apostoli chiedono questo aumento di fede è quando il Signore spiega loro che devono perdonare sempre al fratello, non 7 volte ma sempre, con quell'espressione, no? 70 volte 7, che vuol dire innumerevoli volte. Di fronte a questa esigenza alta del loro maestro nei loro confronti, dicevano: Signore, aumenta la nostra fede, perché quello che tu ci chiedi non è da poco, no? Sì, il Signore ci chiede tanto. Non troppo, attenzione. Troppo vuol dire che non possiamo farlo. Ma il Signore ci chiede tanto. Oggi va di moda una presentazione come dire, scolorita, intiepidita del Vangelo, di un Vangelo che ci chiede poco, di un Vangelo che non è esigente, di un Vangelo che non ti chiede una conversione, ma un Vangelo che si adatta alla tua mediocrità o alla tua bassezza. Non è il vero Vangelo? Il Vangelo di Cristo è alto, impone delle esigenze alte, perché è il Vangelo dei figli di Dio. Non è il Vangelo dei figli degli uomini, è il Vangelo dei figli di Dio. Figlio degli uomini lo siamo per nascita da mamma e papà, ma per generazione divina dello Spirito Santo siamo diventati figli di Dio. E allora le esigenze dei figli di Dio non sono esigenze umane, sono esigenze divine, divine, perché il Verbo si è fatto carne, è venuto a portare la divinità accessibile alla nostra umanità. E in Lui, con Lui e per Lui possiamo vivere alla divina, possiamo vivere alla divina. Il Vangelo non è un'utopia, il Vangelo è una chance, una possibilità che il Signore ti dà. E allora la fede è quella porta che ti introduce in questa nuova dimensione dei figli di Dio, i quali camminano con i piedi ben radicati qua giù, perché qui ci viviamo di passaggio, ma ci viviamo, camminiamo. Abbiamo una missione qua giù, ma il cuore, la mente, l'animo è in cielo, perché siamo figli del cielo, siamo figli di Dio e Dio stesso abita in noi come il suo cielo. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, non immaginiamoci un Dio lontano, un Dio che sta lontano, di fronte a noi, no, no. Oh, i padri quanto tempo spendevano nella mistagogia, cioè nello spiegare la realtà ricevuta nei santi sacramenti, per cui noi diventiamo abitatori della Santissima Trinità. E Paolo lo dice nella seconda lettura, quando dice a Timoteo: custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi, perché noi siamo membri del corpo di Cristo, quale c'è un solo spirito. È per questo che Paolo dice abita in noi, per dire abita in te, in ciascuno di coloro che fanno parte del corpo mistico di Cristo, per cui siamo portatori di questa potenza incredibile di amore che ha creato l'universo, ha creato ogni cosa e mi ha ricreato come figlio di Dio nel santo battesimo. Domanda: ci credi tu in questo? Dice Gesù che se avessimo fede quanto un granellino di senape, diremmo a quel gelso, sradicati. L'altro evangelista Marco dirà, riporterà la parola di Gesù in un altro modo, ma più o meno la stessa cosa. Sposterete le montagne, se avreste anche un pochino di fede, non volendo dire che la nostra fede deve spostare le montagne, perché c'è qualcuno che legge in maniera fondamentalista e allora se vorrà mettere alla prova la sua fede dicendo a un gelso, questi alberi potenti con belle radici forti, ecco, sradicati, e se non si sradica non hai fede. Non è questo che voleva dire Gesù. Gesù parla alla semitica in modo paradossale, in modo molto forte, che vuole provocare. E vuole dire che se tu avessi un pochino di fede in più, ma quante cose sarebbero diverse per te. Sapete che San Giovanni Bosco, una delle sue ultime messe che celebrava lì alla chiesa del Sacro Cuore, alla stazione Termini a destra, quella della chiesa che ha fatto costruire lui, c'era l'altare della Madonna dove lui celebrava. Una volta lo videro piangere tantissimo, tantissimo, e gli chiesero dopo la messa: perché hai pianto, Don Bosco? Ho pianto perché il Signore mi ha fatto vedere, intuire quante cose potevo fare in più se avessi avuto più fede. Capite? Don Bosco, non so se voi avete magari la santa abitudine di leggere la vita di qualche santo almeno una volta l'anno, ma avere un'idea di quello che ha fatto San Giovanni Bosco, ha fatto cose strabilianti, opere incredibili, però piangeva perché il Signore gli ha fatto capire che doveva metterci un pizzico di fede in più, ma non ci sentiamo proprio piccoli. Un pizzico di fede in più anche noi. Quella fede che va testimoniata, come ci ricorda Paolo nella seconda lettura. Non vergognarti del Vangelo. Chi di noi si confessa mai di un peccato grave? Lo ripeto, peccato grave che si chiama rispetto umano. Rispetto umano. Cioè nascondere la mia identità perché mi vergogno e ho paura che poi vengo criticato e mi nascondo. Chi di noi si è mai confessato di questo peccato? Non arrossisco del Vangelo, dirà Paolo, perché il Vangelo è la mia forza. E lo annuncio a proposito e a sproposito, perché il Vangelo mi ha conquistato. Il Vangelo è Gesù, Gesù stesso, il Vangelo. E ci chiede questa fede in Lui che trasformi la nostra vita, per la nostra gioia, per la nostra pace, perché la nostra vita diventi veramente degna di essere vissuta. Lui ci dice: credi in me, tu credi in me. E se tu aderisci a Lui, la tua vita cambia. La fede è lo strumento della trasfigurazione della nostra vita. E la fede ha due dimensioni che vanno tenute sempre presenti e sono complementari. Non ce ne può essere una e l'altra no. Le due dimensioni sono La nostra fede non è evanescente, non è nebulosa, non è chiaroscura. La nostra fede è chiara, la nostra fede è precisa. Hai un problema di fede che non sai bene una cosa, prendi il catechismo, alla fine c'è l'indice per tema. C'era una signora prima con cui discutevamo del purgatorio. Dico, vai al catechismo, prendi il purgatorio e vedi quello che la Chiesa dice. Non ti dice forse sarà così, non sarà. L'insegnamento della Chiesa è chiaro. Se poi ci sono dei preti o dei vescovi che lo rendono nebuloso, ne dovranno rendere conto a Dio quando si troveranno davanti al suo tribunale. È il contenuto che è racchiuso sinteticamente negli articoli del credo che noi diciamo ogni domenica, è custodito dal deposito della fede, dalla Chiesa nel suo deposito di fede, attraverso i secoli. I vari concili hanno chiarito, definito, posto alla nostra fede quello che dobbiamo credere. Allora io sono cattolico se ci credo, se non ci credo non sono cattolico. Sembrerebbe chiaro, no? Se ci credo a questi articoli di fede sono cattolico, se non ci credo non lo sono. Sembrerebbe chiaro, no? No, non è chiaro. Perché oggi tanti si permettono di non credere. Ma io padre a questo non ci credo, ma io padre a quell'altro non ci credo. Va bene, sei libero di non credere. Ma devi uscire, c'è la porta aperta, esci. No, non fai parte della Chiesa. Sono due i vincoli che ci legano come Chiesa, due. L'unica fede, chiara, in un contenuto, è la carità. Due. Devono esserci tutte e due. Non basta metterci a fare il giro tondo. Occorre che abbiamo anche la stessa fede. E se io dico, madre, io alla confessione non ci credo. Va bene, non ci credi. Allora non fare la comunione, stai fuori, prega il Signore che ti... Ah no, ma io la comunione la fa. Ah sì, questo sì e questo no. No. Poi la fanno lo stesso, ma davanti al tribunale di Dio si presenteranno loro, non me. Mi presenterei io se non gliel'avessi detto. Se io non l'avviso, se io non l'istruisco, se io non gli dico ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il Signore chiederà conto a me dei vostri peccati. E io ne ho già tanti di miei da scontare, che non voglio finire male per i peccati degli altri. Guai ai cani muti, dice la Scrittura. Guai alle sentinelle che non avvisano e che non dicono che sta bruciando o sta arrivando qualcosa di brutto. La responsabilità del prete è tremenda, tremenda. E dobbiamo pregare perché i nostri sacerdoti abbiano santità e dottrina. Sono le cose più importanti da trovare in un prete, santità e dottrina. Poi se gli manca tutto il resto, pazienza. E al limite può mancare anche la santità, perché è un problema suo. Se gli manca la santità è un problema suo, ma se gli manca la dottrina è un problema anche vostro. Ah, fa danni, fa danni, fa danni. E Santa Teresa d'Avila, che era saggia in un altro contesto, perché trovava difficilmente un confessore che la capiva, diceva: io preferisco un confessore dotto che sappia la dottrina a un confessore che sia solamente santo. Allora questo è il primo aspetto, l'aspetto della dottrina. Ma voi sapete che per questa dottrina sono morti milioni di martiri, milioni di martiri sono morti per questa dottrina. Hanno dato la vita per non chinare il capo agli idoli, Hanno dato la vita per non mettere un granellino di incenso lì. Perché dice, no, io credo in Dio Padre Onnipotente, no, io credo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quanti sono morti per questa dottrina? E adesso con quanta indifferenza noi la viviamo, con quanta ignoranza la custodiamo. Perché chi di noi può dire che almeno nei termini più semplici, in quei termini che si insegnavano una volta al catechismo ai bambini della scuola elementare, in quei termini più semplici chi di noi può dire che conosce la dottrina? Dio sia benedetto se tutti voi la conoscete. Ma che ci sia questo desiderio forte di conoscere Lui, quello che ha detto, le esigenze di questa vita. E il secondo aspetto è l'adesione di affetto, d'amore a Gesù. Lo accolgo, dice Signore, con uno spirito, un movimento affettivo, lo accolgo come il mio Signore, come il mio Dio, come il mio Salvatore, come il mio Redentore. E questo è il movimento affettivo, che da sé non basta, perché gli affetti ci possono ingannare, ma deve essere costruito su una radicale, autentica, verace, semplice sequela di Lui, in quello che Lui ha detto, in quel Vangelo che ci ha lasciato e che ha esigenze alte, come Lui dice nella seconda parte di questo Vangelo, quando dice consideratevi servi inutili. Lui non ci ha detto solo di considerarci servi inutili, ma Lui ci ha dato l'esempio, presentandosi in mezzo a noi come colui che serve, dando la vita. Lui serve dando la vita e vorrebbe, desidererebbe, sogna che la vita dei suoi amici sia come la sua. Questo è il sogno di Gesù Cristo. Che questo suo desiderio di dare la vita, di mettersi a servizio, contagi ognuno che lo segue. Perché, diciamo la verità, se tu non fai della tua vita un servizio, se tu non vivi la tua vita a mo' di servizio, a che serve la tua vita? A che serve che tu vivi? È il servizio, è la donazione che dà preziosità, autenticità e dà alla tua vita motivi per superare tante difficoltà e tante chiusure. Questo servizio, questo amore, questo fuoco che ci ha messo Cristo nel cuore, che è innanzitutto servizio a Dio, che va servito per primo, e in quell'amore per Lui servire i nostri fratelli. E concludo non potendo non dimenticare la prima lettura. Fino a quando? Fino a quando? Dicevano nell'Apocalisse i martiri da sotto l'altare del cielo. Fino a quando, Signore, dovremmo vedere iniquità, violenza, oppressione, ingiustizia? Fino a quando, Signore? E lì la risposta che dovrebbe farmi piangere, la risposta di Dio, che dice è una visione, attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce, se induce attendela, perché certo verrà e non tarderà. Dio si è impegnato con la sua parola e non può mentire, perché Dio è fedele. E dice, ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. E quindi il Signore ci dà parole di incoraggiamento, parole di speranza, e ci invita ad avere pazienza. La pazienza è il frutto più alto della vita cristiana. Lo ripeto, la pazienza è il frutto più alto della vita cristiana e ci renda simili, più simili a Dio, perché Dio non ha fretta, Dio eterno. E tu nella tua fede e pazienza aspetti il giudizio di Dio, aspetti l'intervento di Dio, perché certamente verrà, a modo suo, ma verrà. L'empio soccomberà, l'ha detto lui, il giusto invece vivrà per la sua fede. E questa fede dobbiamo chiedere al Signore, questa fede che è paziente, perché è ricca di Lui, gode della sua presenza e sa leggere il mondo con gli occhi di Dio, sa guardare il mondo con gli occhi di Dio, e di fronte all'iniquità, di fronte all'ingiustizia, di fronte a tante persone che non agiscono secondo la volontà di Dio, abbiamo sempre nel cuore, nella bocca, quella frase che ci ha insegnato Gesù: Padre, questi qui non sanno quello che fanno, hanno perso la testa, sono senza cervello. E quanti senza cervello anche nella Chiesa oggi? Quanti? Padre, perdonali. Padre, dai luce. Padre, convertili. È la fede che poi mi spinge all'amore. È la fede poi che spinge, come i bambini di Fatima, a pregare, fare qualche sacrificio, perché queste persone vengono illuminate. Allora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo questa grazia alla Madonna, che ci dia una fede bella, una fede genuina, una fede alta, una fede che sappia passare attraverso tutte le difficoltà, perché noi sappiamo che il Signore non ci ha promesso il paradiso qui, qui ci ha promesso una croce, ma ci ha promesso la sua presenza, la sua grazia, la sua forza, per portarla con dignità e amore e per portarla con Lui, perché il giogo si porta con Lui. Che la Madonna ci aiuti a essere nella nostra vita di piccoli cristiani, nel nostro ambiente, nei nostri contesti, persone, uomini e donne di fede. E preghiamo perché nei nostri preti possiamo trovare questa fede. Perché quando nel clero si offusca la fede, quando nel clero decade la fede, ha detto il Cardinal Saran in questo suo ultimo libro, quando il clero decade nella fede, avviene come un'eclissi. Il mondo cade in una tremenda oscurità. Amo. Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Amen.